San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 40ª puntata. Stralciamo dalla biografia di padre Alberto Wojciech. Tutto l'ambiente interno ed esterno a Niepokalanów era preso dallo spavento e innervosito, in previsione dell'arrivo delle truppe germaniche. Padre Massimiliano occorreva venire in aiuto dei suoi connazionali. Per la statale passavano i resti del disfatto esercito polacco. Migliaia di profughi, di feriti, di deboli, di affamati. I più forti continuavano la marcia, ma i deboli si arrestavano alle porte di Niepokalanów. Padre Massimiliano li ammise tutti entro i confini della mistica città. Cominciò a curare i feriti, ordinò di preparare i pasti per gli affamati e soprattutto provvide a mantenere la calma e a sollevare nello spirito quanti erano scoraggiati per i fatti degli ultimi giorni. Assistette parecchi moribondi, divenne il protettore di tanti infelici che l'Immacolata aveva mandati nel suo convento. Finanche gli ebrei, che fino a qualche mese avanti erano stati i più fieri nemici di Niepokalanów, trovarono asilo presso di lui. Per lui non esistevano discriminazioni. Bastava essere povero e trovarsi in necessità, perché egli fosse pronto a tutto. Al mattino del 12 settembre, le prime avanguardie dell'esercito germanico si presentò a Niepokalanów. Si servirono dei suoi viali per il posteggio delle loro auto, ma permisero ai religiosi di continuare la loro vita, e specialmente l'assistenza dei profughi. Il mattino del 19 settembre si presentò a Niepokalanów la polizia germanica, che intimò a tutti i religiosi di radunarsi nella piazza. Tutti, eccetto due, che sarebbero dovuti rimanere per l'assistenza ai feriti, dovevano lasciare il convento per essere deportati. Non si voleva nemmeno concedere loro di salire alle celle per prendere un po' di biancheria agli abiti. Ma intervenne padre Massimiliano e ciò fu concesso. A chi la sorte di rimanere? Testimonia fra Girolamo Wierzba. Padre Kolbe poteva, assieme ad un altro fratello, rimanere nel convento per prestare servizio ai soldati polacchi feriti. Egli sceglieva tuttavia il lager per dividere con i fratelli la comune sorte. Furono tutti caricati su autocarri e avviati verso occidente. La sera giunsero a Rawa Mazowiecka, ove fu loro concesso di passare la notte nella chiesa parrocchiale. L'indomani, 20 settembre, furono trasportati a Częstochowa, donde durante la notte, caricati su carri bestiame, furono fatti proseguire per il confine germanico. Chiusi nei vagoni, incerti della sorte, era padre Massimiliano ad incoraggiare tutti, sia i fratelli che gli altri prigionieri unitisi alla stazione di Częstochowa. «Non sappiamo», diceva, «cosa sarà di noi. Cerchiamo di essere preparati a tutto ciò che l'Immacolata desidererà da noi. Doniamoci completamente a lei, che ella ci guidi sempre secondo la sua volontà». Il 21 settembre arrivarono a Lambsdorff, in Germania. E da qui, dopo tre giorni, furono smistati al campo di concentramento di Amtitz, presso Buben. Il campo di Amtitz, costituito a solo scopo preventivo nei primi mesi di guerra, non era in verità come i grandi campi di concentramento istituiti a scopo punitivo. Però non risparmiava la sofferenza della fame e del dormire spesso all'aperto, cosa ben penosa in quelle latitudini, sia pure in autunno. Intanto narrano gli scampati da questo campo e dai successivi che quivi ogni sofferenza sembrava cosa normale ed anche dolce, perché accettata con rassegnazione e per amore verso l'Immacolata, del che era come ispiratore ed animatore il padre Massimiliano. Bastava guardare il suo volto sempre sorridente affinché ogni sofferenza venisse sopportata con gioia. Erano infatti i giorni più idonei per testimoniare piena adesione alla volontà dell'Immacolata secondo lo spirito della consacrazione totale a lei. Nel discorso di addio ai fratelli aveva detto: «Adesso voi andate nelle missioni. Ricordatevi di quanto mille volte è stato ripetuto, che in epoca Lano non è soltanto questo luogo, questi edifici, queste macchine. In epoca Lano si trova ovunque può dimorare un suo membro. In epoca Lano devono essere le vostre anime, i vostri cuori». Ad Amtiz, la baracca del campo, ove nel luogo più decoroso volle posta la statua dell'Immacolata, modellata con la creta da uno dei fratelli, era divenuta la piccola Niepokalanov, la piccola missione in terra germanica. Ricorda ancora Framuodo Zhenets: «Un giorno vennero nella nostra baracca tre ufficiali tedeschi e, stupiti, si fermarono a guardare la statua dell'Immacolata mentre noi continuavamo a pregare. Alla sera padre Massimiliano ci tenne una interessante conferenza sulla fedeltà nel servire l'Immacolata ed aggiunse che la prigionia era per noi una santa missione, perché con poco dispendio di energie facevamo dell'apostolato in Germania. I confratelli che furono compagni di padre Massimiliano nella deportazione di Amtiz ricordano commoventi episodi dai quali traspare come l'animo di padre Kolbe fosse inondato da indicibile gioia e pace e intento a fatti che ben possono dirsi la preparazione al grande sacrificio di Onsviecim. Il 12 ottobre registrò un episodio squisitamente francescano degno dei fioretti. Era il giorno onomastico di padre Massimiliano. I fratelli riandavano nostalgicamente col pensiero alla solennità con la quale esso veniva celebrato a Niepokalanov. Quel giorno non potettero far altro che circondare amorosamente il venerato padre e cantare una canzone in onore dell'Immacolata. Padre Massimiliano paternamente ringraziò e poi soggiunse: «Che cosa posso darvi, figli miei? Non ho nulla». Prese allora la sua razione di pane, la spezzò in tanti pezzettini e li distribuì a ciascuno dei fratelli. Poi continuò: «La Madonna cambierà in bene anche queste sofferenze. Ci siamo donati a lei, abbiamo promesso di conquistar le anime. Abbiamo protestato di essere sempre sua proprietà. Le dobbiamo quindi essere grati se oggi siamo necessari qui e non a Niepokalanov. Siamo stati portati qui gratis. Abbiamo una baracca per ripararci, Un pezzo di pane non ci manca. Gli altri, che non sanno rassegnarsi, si scoraggiano e bestemmiano. Guardando noi, il nostro comportamento di rassegnazione necessariamente diventano buoni. Se avessimo voluto venire da Nepokalanov in questo campo di concentramento per un po' di apostolato, chissà quanti documenti sarebbero stati necessari e non lo avrebbero nemmeno permesso. Approfittiamo allora della grazia che ci concede l'Immacolata. Fra Girolamo Viesba ricorda: quando nei lager preventivi soffrivamo una fame acuta, il freddo, quando dormivamo sotto le tende in terra su della paglia, ed era già di novembre con neve e geli, quando non avevamo acqua da bere e non avevamo cambiato biancheria da 3 mesi, mentre gli insetti e la sporcizia ci tormentavano, il servo di Dio sopportava tutto con serenità e gioia, perché poteva in tale modo dimostrare il suo amore a Dio. Dal suo insegnamento ricordo una frase che ho annotato: una certa tristezza pervade perfino un'anima fervorosa al pensiero che in cielo non potrà più soffrire e manifestare con ciò a Dio il suo amore. Lo stesso Fra Girolamo confessa una certa sua collera allorché padre Massimiliano mostrava la fiducia nella liberazione, mercé l'intercessione dell'Immacolata. Ma infatti dettero ragione a padre Kolbe. Nel lager preventivo di Amtitz, il servo di Dio rilevava troppo spesso e con troppa insistenza che presto saremmo ritornati liberi e che l'Immacolata ci avrebbe fatto uscire dal lager, ciò che mi urtava personalmente. Da Fra Gabriele Sieminski sappiamo che padre Massimiliano nel campo di Amtitz divideva la sua già ridotta razione di pane con gli altri prigionieri, e ciò faceva anche perché quelli non bestemmiassero, e che Fra Ermanno Juracek ricordava con le lacrime agli occhi la cura che padre Massimiliano ebbe di lui allorché fu gravemente ammalato nel campo di Amtitz. Ad Amtitz padre Massimiliano propose ai confratelli il seguente singolare patto con la Vergine Immacolata: Madre Santissima, per amor tuo mi offro a rimanere in questo duro carcere, anche se agli altri sarà concesso di tornare a casa. Rimarrò qui, nella dimenticanza e nel disprezzo, senza amici e senza alcun conforto, a patire per te. Mi offro particolarmente a te, o Maria, affinché incontri la morte in questo campo tra uomini ostili e indifferenti, e affinché possa essere seppellito nel bosco. Se stringeremo questo patto con l'Immacolata, sebbene fossimo liberati, ne avremo ugualmente il merito, come se veramente tali cose avessimo sofferto. Rimasero nel campo di Amtitz fino al 9 novembre, allorché furono fatti partire per Ostrzeszów in territorio polacco. Pare che questo trasferimento sia stato procurato dalla benevolenza del nuovo comandante del campo di Amtitz, un ufficiale cattolico. La benevolenza del nuovo comandante cattolico pare confermata dalla seguente cartolina che nel febbraio 1940 scrisse alla suocera affinché provvedesse lei a ringraziarlo delle cortesie ricevute. Nepokalanov, 28 novembre 1940. Gentile signora, quando fu internato nel lager di Amtitz, ebbi la fortuna di conoscere il di lei figlio, gentile signora. Egli era colà comandante di compagnia. Una decina di religiosi e io eravamo a lui affidati. Ci sorprese tutti per l'alto grado della sua cultura e per il suo profondo senso di giustizia. Io non so ove ora egli dimori, perciò intendo a mezzo suo, gentile signora, ringraziarlo per ogni cosa e annunciargli che noi, dopo 3 settimane di permanenza alla Schildberg, abbiamo raggiunto finalmente il nostro convento. L'Immacolata possa rendere merito per ogni cosa. Padre Massimiliano Maria Kolbe. Niepokalanów Ospedale. Dei 60 religiosi rimasti a Niepokalanów dopo lo scoppio della guerra, una ventina erano assenti dall'edificio che costituiva l'abitazione della comunità religiosa propriamente detta. Feriti nel bombardamento sofferto da Niepokalanów qualche settimana prima del 19 settembre, si trovavano nell'infermeria della stessa Niepokalanów, che, come si è visto a suo tempo, occupava un edificio separato dalla casa religiosa. Ciò permise loro di sfuggire alla deportazione. Quando poi, progredendo l'avanzata germanica verso Oriente, l'autorità militare adibì ad ospedale non solo il caseggiato già adibito ad infermeria della comunità religiosa, ma i restanti caseggiati di Niepokalanów non distrutti dai bombardamenti, i religiosi superstiti poterono continuare ad abitare nella città dell'Immacolata come infermieri. Sorte così felice toccò tra gli altri a Fra Vitale, medico della comunità religiosa, al padre Czesław Powtoraczek, il quale, conoscendo la lingua tedesca, riuscì, sotto mentite vesti, a rimanere come custode del convento. In seguito, sotto un regime più benevolo, altri religiosi riuscirono ad avere notizie dei rimasti, a prendere informazioni sull'andamento delle cose e poterono anche rientrare a Niepokalanów. Però, nonostante la presenza dei soldati ed infermieri, ed a dispetto della vigilanza militare, persone indesiderate poterono penetrare a Niepokalanów e saccheggiarla di quanto era ancora rimasto. Gli occupanti, facendosi generosi della roba altrui e dicendo che quanto là si trovava apparteneva al popolo, permisero che anche la gente del vicinato, bisognosa di tutto, facesse causa comune coi rapinatori. Sparirono così quelle poche scorte che erano state fatte in previsione della guerra, provviste di vestiario, di carta, di materiale da costruzione. Padre Massimiliano ritorna a Niepokalanów. Terminata la campagna polacca, non appena le truppe ebbero raggiunta la linea di demarcazione con l'Oriente secondo il patto reciproco di non aggressione tra Germania e Russia, la Polonia occidentale entrò in regime d'occupazione da parte dei tedeschi vincitori. Furono mesi di tregua durante i quali, sia pure sotto il giogo di un governo straniero, la vita tentò di riprendere in qualche modo il suo ritmo ordinario. Di questa tregua beneficiarono anche gli intellettuali, gli ecclesiastici e altri ceti, che erano già stati internati a scopo preventivo. Abbiamo lasciato padre Massimiliano e confratelli al campo di concentramento di Ost-Sche-Schuf. Qui la vita fu più confortevole che ad Amtitz, perché gli internati abitavano l'edificio scolastico dei padri salesiani. Unico loro tormento erano gli insetti. Ebbero pure maggiore libertà per compiere le pratiche religiose, tanto da poter premettere alla celebrazione della festa dell'Immacolata il consueto corso annuale di esercizi spirituali, naturalmente dettati da padre Massimiliano. Fu durante il corso di esercizi che padre Kolbe ebbe già sentore di una prossima liberazione. L'8 dicembre, festa dell'Immacolata, dopo 3 mesi poterono avere il conforto della Santa Comunione, recata loro furtivamente, quando era buio, da un sacerdote del luogo. Al pomeriggio, quasi dono dell'Immacolata, arrivò improvviso l'ordine di lasciare immediatamente Ost-Sche-Schuf e di tornare alle proprie case. Scrive Fra Mordogenez: «Quanta gioia! Viaggiammo come si poté con mezzi di fortuna tutta la notte e l'indomani arrivammo a Varsavia. Qui, dopo la santa messa celebrata da padre Massimiliano, in piccoli gruppi ci avviammo verso Niepokalanów, ove giungemmo la sera del 9 dicembre. Padre Massimiliano rimase a Varsavia per conferire col superiore provinciale ed arrivò a Niepokalanów il 10 dicembre. Rientrare a Niepokalanów per padre Massimiliano e per i suoi confratelli dovette essere come toccare un limbo di paradiso. La celeste regina non troneggiava più dall'alto del suo monumento all'ingresso della città, e dappertutto erano rovine e disordine. Però ella, nel dì a lei sacro, aveva restituito alla sua città i suoi cavalieri. Avrebbero essi pensato a ricollocarla sul trono. E così fu. Lo stesso giorno dell'arrivo, padre Massimiliano, riattata alla meglio la cappellina, volle che ricominciasse l'adorazione solenne del Santissimo, mentre non riuscì difficile trovare tra le robe ammucchiate e i detriti una delle tante statuine della celeste regina. Ed in questo modo anch'essa, sebbene in povertà, tornava sopra una improvvisata colonna presso l'ingresso della città. I suoi figli e i cavalieri non avrebbero potuto fare di più nel giorno stesso del loro arrivo dal campo di concentramento. In seguito si dovette riprendere alacremente il lavoro, non tanto per l'apostolato, quanto per procacciarsi in qualche modo il necessario alla vita. Sorsero così, per cura di quei fratelli, un'autorimessa, un'orologeria, una falegnameria, altre officine meccaniche, ed anche un caseificio, il tutto necessariamente addetto al servizio dell'autorità occupante. «La mammina Immacolata non ci fa mancare l'occorrente e i viveri necessari», scriverà a titolo di cronaca padre Massimiliano ai fratelli ancora nascosti. Perché sebbene quotidianamente nuovi frati tornassero a Niepokalanów fino a raggiungere il numero di 300, alcuni tuttavia non lo poterono mai, perché ricercati dalla Gestapo. Erano soprattutto i redattori delle numerose riviste edite nell'anteguerra, sui quali il padre Massimiliano non cessava di vigilare, procurando di tenerli quanto più possibile al sicuro. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 40ª puntata.